Storie di donne nella storia. Isabelle de France. Soprannominata la lupa di Francia, ha scandalizzato e scandalizza ancora per la sua intraprendenza, la sua audacia e, possiamo dirlo, la sua brutalità nel riprendere le redini della sua vita e del regno a cui era stata destinata. Una regina che ha sguainato la spada in nome della sua indipendenza e del suo onore. Preparatevi a conoscere la strabiliante vita di Isabelle de France. Isabelle nasce a Parigi e la sua data di nascita è ancora oggi fonte di confronti storici. Le ultime prove suggeriscono che sia nata tra il maggio e il novembre del 1295. Figlia di Filippo IV di Francia, detto il Bello, e di Giovanna I di Navarra, la sua famiglia regna sullo stato più potente dell'Europa occidentale. Sua madre muore quando lei è ancora molto piccola, e per anni si è sospettato di omicidio da parte del re, ma non si sono mai trovate delle prove concrete. L'educazione passa quindi nelle mani della sua balia, da cui riceve un'ottima istruzione imparando anche a leggere e sviluppando una particolare passione per i libri. Come i suoi fratelli, Isabelle è una pedina del gioco dinastico di re Filippo e a soli 7 anni viene fidanzata ufficialmente con il figlio del re d'Inghilterra Edoardo II. E a 10 anni si celebra il matrimonio per procura, anche se Edoardo I tenta più volte di rompere il fidanzamento del figlio per ottenere dei vantaggi politici. Alla morte dello scostante re inglese, nel 1307, Isabelle ed Edoardo II si sposano a Boulogne-sur-Mer, nel 1308. Qui troviamo una descrizione da parte di Goffredo di Parigi sulla principessa francese. La nuova regina è la bellezza delle bellezze del regno, se non di tutta Europa. Isabelle, infatti, aveva ereditato dal padre un'avvenenza famosa tra tutti i regni. Ma non è solo la bellezza che la comuna a Filippo. Fin da giovanissima mostra di essere fiera, intelligente e intraprendente. Negli anni dimostrerà anche una particolare abilità nel far fare agli altri ciò che lei ha in mente. Isabelle scopre molto presto che suo marito non è per nulla ciò che si aspettava. È infantile, frivolo e assolutamente non convenzionale. Non è certo se Edoardo II sia omosessuale, ma fin dall'inizio del suo matrimonio ha avuto tresche con i tanti giovani nobili, ai quali elargisce favori e ricchezze. Tra questi, il suo favorito è Piers Gaveston, famosa è una scena in cui il re dona a quest'ultimo alcuni dei gioielli della regina. Isabelle si sente umiliata, ma furbamente sopporta ogni affronto in silenzio, attendendo di potersi un giorno vendicare. Le attenzioni del re verso Gaveston non infastidiscono solo la regina, bensì finisce con l'attirarsi le antipatie degli altri nobili e, complice una delle rivolte che imperversava quel determinato periodo storico, il favorito del re viene catturato e ucciso. Edoardo ne rimane affranto e per un breve periodo si riavvicina alla moglie, tanto da dare al regno l'agognato re demaschio. La quiete però durerà poco. Da Edoardo I, infatti, il nuovo re eredita oltre alla corona anche i dissidi con i territori scozzesi e nella gestione di questo conflitto si trova in forte disaccordo con Thomas di Lancaster, inimicandosi così ancora di più i nobili del regno. Apro una piccola parentesi per chiarire un famoso falso mito nato con il successo di un pluripremiato film, Braveheart. Nell'adattamento cinematografico della vita di William Wallace troviamo una tresca amorosa tra Isabelle e il protagonista scozzese. In realtà, la vera Isabelle aveva 3 anni a quell'epoca e non aveva ancora viaggiato fuori dalla Francia, quindi non conosce mai William Wallace. Tra l'altro, nel film si mostra una Isabelle sottomessa, docile e responsabile, caratteristiche che vedremo non le apparterranno mai. Ma torniamo alla realtà. Nella vita di re Edoardo II compare un nuovo giovane ambizioso, Hugh le Despenser, primo conte di Winchester, e come il suo predecessore, conquista potere e enormi ricchezze, dando il via al periodo di dominio dei De Spencer. Questa famiglia era nemica dei Lancaster e trova facilmente un'alleanza con Edoardo, che brama una vendetta per il suo ex amante. Nel frattempo, Isabel torna in Francia in cerca di supporto da parte della sua famiglia. Si trova invece a far da testimone a quello che verrà ricordato come lo scandalo della Tour de Nesle, in cui vengono coinvolte le sue cognate. Una storia di adulterio che finisce con l'accusa delle donne di tradimento ed adulterio, appunto. Vengono rasate a zero, umiliate pubblicamente e gettate in prigione. Gli amanti invece verranno torturati, scorticati vivi, evirati e poi decapitati. Il soprannome dello scandalo è dato dal fatto che i corpi degli uomini sono stati smembrati e trascinati lungo le strade ed infine appesi alle torri come monito. Diciamo che Filippo IV sarà stato anche bello, ma sicuramente poco tollerante. Caratteristica che a quanto pare troveremo anche in Isabel, la quale nel frattempo torna alle sue umiliazioni in Inghilterra, dove incontra un nobile gallese che presto cambierà la sua vita, Roger Mortimer. Condannato a morte come ribelle, chiede la benevolenza della regina. Al loro incontro fa breccia nel cuore di Isabel, che riesce a cambiare la pena capitale in carcere a vita. Ben presto i due diventano amanti, malgrado l'enorme rischio che ella corre, tenuto conto della società estremamente maschilista e patriarcale in cui l'infedeltà femminile era severamente punita. Non dimentichiamoci le vicende delle cognate di Isabel. Ciò che più spinge i due ad intraprendere questa relazione, oltre all'attrazione fisica, è l'odio per i De Spencer. Isabel aiuta Roger nei suoi complotti contro il re e quando viene scoperto lo aiuta a fuggire a Parigi. Con una scusa diplomatica la regina lo raggiunge portando con sé il figlio. Ospite della corte di re Guglielmo di Hainaut, Isabel fidanza il futuro Edoardo III con la principessa Filippa. Con la sostanziosa dote guadagnata e una somma offertale dal fratello, i due amanti radunano un esercito di mercenari e organizzano una vera e propria rivolta. Il 24 settembre 1326 la Lupa di Francia sbarca nel Suffolk alla testa di 1500 uomini. La nobiltà inglese, stanca dell'incapacità di regnare di Edoardo II e della sua frivolezza, si unisce alla regina Isabel invece che fermarla come era stato loro ordinato. Il 2 ottobre l'esercito arriva ad Oxford, dove la regina trova una calorosa accoglienza e, preso il possesso anche di Londra, ordina a Henry Plantageneto di scovare suo marito e il suo favorito, che nel frattempo erano scappati. Il 16 novembre, nei pressi del villaggio di Lantrisent, Edoardo e De Spencer vengono catturati. Da quel momento la vendetta ha inizio sia per Isabel che per Mortimer. De Spencer, primo conte di Winchester, viene giustiziato di fronte a Isabel, Roger e i Lancaster. Gli vengono tagliati prima i testicoli, poi il membro, e il tutto viene gettato nel fuoco. Dopodiché viene impiccato e fatto a pezzi. I brandelli del suo corpo vengono poi inviati per tutta l'Inghilterra come monito. Ve l'ho detto che da suo padre Isabel non aveva ereditato solo la bellezza. E Edoardo? Beh, lui viene imprigionato e obbligato a vedere l'esecuzione del suo presunto amante. Sotto la tutela di suo zio Henry Plantageneto viene poi deposto da un concilio di nobili che dichiara il principe Edoardo il nuovo re d'Inghilterra con il nome di Edoardo III. Vista la sua minore età, Isabel diventa reggente. Nel frattempo, Edoardo II viene spostato al castello di Berkeley e il 23 settembre 1327 Isabel viene informata che l'ex re è morto a causa di un incidente. Ora, molte sono le voci che affermano che sia stata proprio la regina ad ordinare la sua esecuzione. Addirittura c'è chi afferma abbia voluto che avvenisse tramite una macabra tortura utilizzando un attizzatoio rovente. Di questo prove non ce ne sono, solo molte speculazioni. Sicuramente Isabel non si è dimostrata una santa, ma delle accuse fatte da uomini che sicuramente malvedevano una donna al potere non ce ne facciamo nulla, quindi procediamo. Il regno della regina reggente è caratterizzato dall'acquisizione di molte somme di denaro e di terre e dura circa 4 anni, fino a che l'alleanza con i Lancaster inizia a vacillare, portando Edoardo III a deporre Roger e a prendere nelle sue mani l'Inghilterra. Nel 1330 le guardie entrano nella camera della coppia di amanti e portano via Mortimer. Gettandosi ai piedi del figlio, Isabel pronuncia delle parole che rimarranno nella storia. «Gentile figlio, abbi pietà del mio dolce Mortimer». Sarà accontentata. Roger, infatti, verrà impiccato, ma non subisce né squartamento e né sventramento, malgrado l'accusa di tradimento. Isabel vive i successivi 28 anni nel Norfolk, estremamente ricca e circondata da menestrelli, cacciatori, gentiluomini della corte e altri lussi. Viaggia molto per l'Inghilterra e viene coinvolta in diversi negoziati con la Francia e la Navarra. Verso la fine della sua vita si interessa molto all'astrologia e alla geometria e si avvicina alla religione prendendo l'abito delle monache Clarisse poco prima di morire il 22 agosto 1358. Piccola curiosità. Per suo volere, Isabel viene sepolta con l'abito nuziale e il cuore di Edoardo II. Una donna forte, intraprendente e vendicativa. Soprannominata la lupa di Francia perché quel medioevo maschiocentrico non accettava che una donna potesse essere così potente da ribellarsi a suo marito e al suo re. Eppure Isabel ha voluto rischiare, supportata dal suo amore e dal suo orgoglio. Non bisogna per forza essere buone per essere ricordate. Isabel l'ha dimostrato con la sua storia, la storia di una donna nella storia.